Diamo subito il benvenuto al pastore evangelico e teologo Peter Ciaccio. Ben trovato, Peter. Grazie per essere con noi.
Ciao,
ancora una volta.
Buongiorno a tutti.
Allora, facciamo subito riferimento a un articolo che tu hai scritto per il settimanale Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi, dal titolo Ucraina, quella che manca è la voce europea. Naturalmente su questo tema della guerra in Ucraina sono tanti i servizi, gli articoli che troviamo anche oggi su tutti i giornali, e sulla stampa in particolare c'è un riferimento all'ossessione nucleare, nel senso che la possibilità anche che insomma la situazione degeneri e entrino in campo le armi nucleari tattiche, diciamo così. C'è anche un intervento di Zelensky: io vi difendo dalla tirannia di Putin. Questo è quanto leggiamo sempre sulla stampa di Torino. Ma ecco, tu sostieni che quello che manca in questo momento nella vicenda dell'Ucraina è la voce europea, cioè sostanzialmente ci limitiamo a mandare armi? Qual è la tua idea?
No, non entro nel dibattito delle armi. Allora, nel mio articolo, insomma, ritengo che insomma ci sia una situazione di oggettiva abbastanza chiara. Ecco, so che su questo molti pensano che non sia oggettiva, però insomma,
la tua convinzione, certo.
Sì, cioè c'è un paese sovrano come può essere l'Italia, la Francia, eccetera, con le sue questioni territoriali di confine, come tutti i paesi, come tutti gli stati nazionali, che ritengono di essere, diciamo, no, insomma, cioè io sto a Trieste, per cui a Trieste c'è proprio appunto il è Italia dal punto di vista legale, però è pieno di sloveni, c'è una cultura austriaca, tedesca, per cui gli stati nazionali però creano questa illusione che al confine insomma sia italiani fino al confine e dopo il confine sia un'altra cosa, no? Ecco, dunque questo però questa è una questione di tutti gli stati nazionali, non soltanto dell'Ucraina e il Donbass, eccetera. Per cui c'è una situazione oggettiva di un paese sovrano riconosciuto dalla comunità internazionale, da tutti i paesi, che è stato invaso, che è stato invaso anche brutalmente, con una sproporzione di forze, di violenza, violando tutte le regole, perché ci sono anche delle regole di come si fa la guerra. Ecco, c'è un diritto, ci sono i crimini di guerra, no? E questa secondo me è la situazione oggettiva. Dunque è chiaro che c'è un
aggressore e un aggredito.
C'è un aggressore e un aggredito, e questa cosa è oggettiva. Poi si parla del ruolo, appunto, che cosa facciamo, mandiamo armi, non mandiamo armi, eccetera. Ma il punto è del mio pezzo, cioè una volta che abbiamo capito chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, e noi non siamo né l'aggressore né l'aggredito, noi chi siamo in questo quadro? Che cosa abbiamo fatto per poter dire oggi agli ucraini: noi siamo con voi? Perché questo è quello che avviene. C'è questo schema secondo cui noi invitiamo delle persone dall'Ucraina, che sia il presidente che si fa il giro di tutti i luoghi più importanti, insomma, europei, ma anche persone, scrittori, scrittrici, testimoni vari, avvocati, giornalisti, e lì il contesto del quale parlo è l'assemblea della Conferenza di Chiesa Europea a Tallinn. Lì abbiamo ascoltato delle persone straordinarie, e quando le ascoltiamo il senso è: noi siamo con voi. Ma il punto è: noi siamo voi, o siamo sempre stati con voi, o saremo con voi? Cioè, qual è il comportamento europeo rispetto a queste vicende, di politica internazionale? È un comportamento che è fondato sulla giustizia, per cui noi insomma ci arrabbiamo, ci attiviamo nel momento in cui c'è un'ingiustizia e vogliamo stare dalla parte degli aggrediti, oppure la verità è che noi siamo con l'Ucraina semplicemente perché abbiamo paura che Putin non si fermi. Perché
questo...
quando Putin ha fatto delle altre cose, noi non ci siamo sentiti minacciati come europei e non abbiamo fatto niente.
E Zelensky punta proprio su questo. Io vi difendo dalla tirannia di Putin, cioè io non curo solamente gli interessi miei e dell'Ucraina, ma di fatto difendo anche voi. Su questo
E dal suo punto di vista vuol dire che lui ha capito che, dunque fa bene dal suo punto di vista, ha capito che quella è la leva su cui gli europei reagiscono, perché quando la Russia ha fatto quello che ha fatto in Georgia, quando ha distrutto la Cecenia sostanzialmente,
sì, certo.
Quando ha avvelenato degli oppositori politici nei nostri paesi, c'è una signora, mi pare una, forse due, britannica, che è morta perché si era avvicinata all'agente radioattivo che era destinato a un oppositore. No, allora, tutte queste cose qua, noi non ci siamo sentiti minacciati nel nostro stile di vita. Abbiamo, per esempio, continuato a pagare questo gas a un prezzo fisso, e dunque, cioè, prezzo fisso dice a comodo, perché noi quando facciamo la bolletta, bello il prezzo fisso, però vuol dire che quando scende il prezzo noi lo paghiamo più alto. Questo non vuol dire solo che quando sale lo paghiamo più basso, no? E dunque c'è stata questo atteggiamento di ma sì, dai, basta che non ci minacci, ecco, e questa cosa si è rivelata fallimentare. Dunque, quello che non solo, anche quando si parla di integrità territoriale, no? Quanto interessa all'Europa? C'è un pezzo di Europa che è occupato dalla Turchia, che è la Repubblica di Cipro Nord, di cui non si parla dal 1974, c'è un pezzo di Unione Europea che poi dopo è diventato Unione Europea, perché tutta la Repubblica di Cipro, dunque tutta l'isola, fa parte dell'Unione Europea. Mezza isola dal 1974 è occupata da una repubblica abusiva, no? E sì, noi non è che diciamo, ah no, sì, adesso non trattiamo con la Turchia, ci sono i migranti che arrivano da noi e noi facciamo in modo che questi affoghino.
Quindi diciamo che c'è una certa ipocrisia sostanzialmente.
Esatto. Allora, questo... di fronte a questo, farci, cioè questo nulla toglie a quello che è il mio appoggio a questo popolo aggredito, a questa terra che sta subendo una cosa che non avrebbe dovuto subire. Però mi domando quale sia, se abbiamo il diritto di porci come delle autorità morali, quando su tutta una serie, che questo non vuol dire allora la Russia ha sbagliato di meno, cioè assolutamente no, ecco,
è chiaro cosa intendo,
cioè, sì, vuol dire che se noi vogliamo veramente un mondo diverso, un mondo di pace, un mondo di giustizia, ecco, anche il caso Regenio, se vogliamo, no? C'è stato sto ragazzo che è stato ammazzato in circostanze poco chiare o forse addirittura chiarissime in Egitto, ma noi continuiamo a vendere armi all'Egitto, perché quello che ci interessa, che cos'è? Come c'era nel film di Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza, no? Cioè sì, io comunque ho il mio stile di vita, devo mantenere il mio stile di vita, devo mantenere un certo livello, devo creare una sorta di ghetto di più o meno benessere, più o meno diritti, e gli altri possono pagare questo prezzo per fare in modo che io viva in questa maniera. Questa è più o meno la mia tesi. L'ho detta con più parole di che ho usato nell'articolo, perché l'articolo richiedeva anche più sintesi, però questo è sostanzialmente, certo, quello.
Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
No, penso che Peter vorresti, insomma, almeno io l'ho capito così. Noi vorremmo parlare di etica, ma caschiamo sempre sulla morale, e la morale poi alla fine non è che aiuti a cambiare il mondo in meglio. Non so se ho capito bene, eh?
Beh, hai sintetizzato meglio di me su certe cose. No, è il fatto che quando uno si pone e dice ecco, ti do una mano, no? Ecco, ma questo lo vediamo su tutto, lo vediamo per esempio quando si parla di femminicidi, cioè Allora, noi ci arriva lì, insomma, ci presentiamo come i difensori della giustizia, eccetera, ma che cosa abbiamo fatto fino a un attimo prima? Che cosa faremo un attimo dopo, quando ci saremo dimenticati di quell'evento che ci ha fatto scatenare l'indignazione, la rabbia, queste promesse di essere paladini, ecco, della giustizia, dei più deboli, eccetera? Il comportamento che abbiamo mostrato fino adesso è che alla fine ci interessano i nostri interessi e siamo in grado, e lì ora non voglio entrare nella polemica delle armi, però spesso si dice: ah, ma guarda gli americani, no? Ma di noi non parli, insomma, è sempre colpa di qualcun altro. Ecco, nella discussione sulle armi sembra che da una parte per alcuni la colpa è dei russi, per l'altra è degli americani, ma la responsabilità degli europei non è mai messa in discussione, non esce mai fuori. Eppure noi siamo degli attori importanti, ecco,
in questa situazione. Forse dovremmo esserlo maggiormente rispetto anche a delle possibili alternative di pace, anche se anche qui è molto complicato. La voce europea è molto flebile, ecco, tra virgolette. Comunque, ci ascoltiamo una canzone di Jamie Grace dal titolo Wonderful e poi torniamo a parlare di Peter Ciaccio. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di intelligenza artificiale, perché in Germania è stato gestito addirittura un culto, con esiti, insomma, un po'...
Sì.
Ne parliamo fra poco, qui su RWS. No valley low could ever take the place of his love, 'cause he already loves me the most he could love me. Sent his son to die for me, gave his life for me. He already loves me the most he could love me, and the least I could do. Jamie Grace con Wonderful su RWS. Torniamo a parlare con Peter Ciaccio, pastore evangelico. Abbiamo accennato poco fa a un articolo che appare in prima pagina su Riforma, l'ultimo numero di Riforma, dal titolo In Germania il primo culto gestito dall'intelligenza artificiale. L'esperimento in una chiesa luterana bavarese, da migliorare l'empatia. Ecco, questo è il titolo. Venerdì 10 giugno nella cittadina bavarese di Fürth è stato recitato il primo sermone non da un predicatore in carne ed ossa, ma dall'intelligenza artificiale di ChatGPT. L'esperimento ha previsto l'installazione di uno schermo al centro della chiesa, dove vari avatar hanno intonato canti e preghiere sulla falsariga di un tradizionale appuntamento della comunità protestante. Il pastore virtuale ha officiato un culto durato circa 40 minuti, incluso il sermone, le preghiere e la musica. I partecipanti hanno apprezzato, pur sottolineando che l'interazione umana appare ancora necessaria in alcuni aspetti. La funzione ha visto riunirsi in città 300 persone nella chiesa luterana di San Paolo. Poi l'articolo continua, però qual è una reazione, Claudio?
Quante erano le persone di solito? Se ne è venute molte di più,
secondo
già
me è la curiosità è terribile. Però insomma, Peter Ciaccio, ce lo metteresti te nella chiesa metodista di Trieste? Un bel, così si può fare anche un mese di vacanza tranquillo, insomma, ecco, smetti quello.
Ma tranquillo fino a un certo punto.
Perché se funziona lo mandano via,
ma io,
capito?
Sono molto meno, sì, io sono molto meno scandalizzato da quello che potrebbe, insomma, dalle reazioni che ho letto,
sì.
Un po' scomposte, ecco, la fine dei tempi, eccetera, insomma. Ora lo so che non è la stessa cosa, ma io mi ricordo ancora lotte contro il microfono in chiesa, che comunque la voce non è quella giusta, che la voce è diverso che sentire la voce senza microfono, non c'è più il pastore.
L'abbiamo mancata questa polemica, ci mancava questa polemica.
Ecco, no, io me le ricordo quando ero ragazzino, ecco, perché in chiesa è piccola, ma che ci vuole, il predicatore alzi la voce, no? E il lettore impari a leggere, no? Io me le ricordo queste cose. Ora, Ora, a parte questo, che chiaramente è una questione diversa, però allora io non sono così scandalizzato da questa cosa. Credo che noi dovremmo riflettere su che cos'è questa intelligenza artificiale, ma soprattutto su che cos'è il culto. Cioè, se questa trovata ha fatto riflettere su che cos'è il culto, l'empatia, ma io non ho mai sentito citare l'empatia quando si giudica un culto. Ecco, per dire, no? Allora, se le persone hanno cominciato a farsi due domande, perché ora, se noi vediamo per esempio se noi andiamo ora, noi siamo abituati alle chiese evangeliche dove entri non sai mai cosa succede, no? Ecco, al culto ci sono le chiese cattoliche dove invece c'è di solito una liturgia prefissata, sta lì nel messaggio.
Forse la chiesa luterana si avvicina un po'.
Se vai nella chiesa ortodossa addirittura è immutato da San Giovanni Crisostomo, no? Dunque c'è questa empatia zero, ecco, cioè la liturgia è quella, è sacra, tu stai lì di fronte a questa e stai in contemplazione. Dunque riflettere su che cos'è il culto, che cosa significa culto, cioè che cos'è, appunto vogliamo un pastore, ma poi quando il pastore non ci piace, quando il pastore non è una star, oppure è una star e dunque se lo dividono gli altri, non, ne vorremmo uno tutto per noi, cioè allora, spesso noi ci perdiamo
quando il pastore non ci piace, meglio l'intelligenza artificiale.
Appunto, no? Cioè, ecco, cioè, bisognerebbe riflettere su questo, cioè in questo momento c'è questa cosa, chiaramente parliamo di una tecnologia che è in evoluzione, certo, su cui ci stanno lavorando, una tecnologia che però non è automatica, cioè è una, cioè bisogna nutrirla l'intelligenza artificiale,
chiaro, dunque dipende molto,
cioè bisogna nutrirla, bisogna strutturarla, certo, di contenuti umani, no? Ecco, però secondo me il punto è soprattutto il culto, la partecipazione al culto. Perché esce questa cosa qui? Perché ci sono meno persone che vanno al culto, perché ci sono meno pastori, ci sono meno persone che studiano teologia, le nostre chiese, le chiese storiche, insomma le chiese più tradizionali sono quelle più vuote, le chiese più piene sono quelle che sono più separate dalle altre, che sono meno in rete, che vivono una comunità in senso più ristretto, più diciamo autoreferenziale, che cercano di fare in modo che, insomma, che non ti sposi con qualcuno fuori dalla comunità, che non ci sia contaminazione con l'esterno, e dunque non c'è una vera testimonianza al mondo, no? E mi permetto di arrivare a dire questo, ecco. Però ecco, c'è in mezzo a tutti questi problemi, a me non pare che questo tentativo, che sicuramente è stata una cosa così, siamo i primi a farlo, no? Ecco, così è finito sui giornali, già la seconda non finirà sui giornali, ecco. E io non penso che sia questo il problema della
assolutamente,
Chiesa.
Assolutamente, questo credo,
cioè,
che
i
non
problemi
lo dica.
Sono altri. Sono molto. Certo, ora certo. Per dire, ora se senza aprire un altro argomento, però ecco, c'è una crisi spirituale molto, molto grossa, sia delle Chiese che della società. Ci sono istanze pseudo religiose, ecco, diciamo, che riescono ad acchiappare le masse, penso per esempio al fondamentalismo islamico, perché questi ragazzi si iscrivono all'ISIS, no? Perché la loro società è vuota, ora lascia, poi posso dire perché sono violenti, perché per cui appena arriva qualcuno, oppure certe istanze della destra fascista, insomma, cioè la destra fascista, come dicevano i fascisti stessi, è spirituale, cioè è l'idea di un altro essere umano, di un'altra, insomma, perché le persone si stanno aggregando lì? Perché c'è una crisi spirituale generale della società. A me non pare che l'evento di un culto condotto dall'intelligenza artificiale sia il problema.
E naturalmente neanche la soluzione, ovviamente.
Certo. Sicuramente non è la soluzione,
sì, ecco. Sì, però non ha la pretesa.
Ecco, certo. Cioè, se noi andiamo, anche qui, se noi non andiamo in chiesa, però poi quando c'è da fare un battesimo, c'è da fare un matrimonio, c'è da fare un funerale, ci ricordiamo della chiesa, allora lì tanto vale l'intelligenza artificiale. Ecco, diventa una chiesa distributore di Coca-Cola, no? Metti la moneta ed esce fuori, e poi ah oddio, mi ha chiesto la moneta. Beh, insomma, se tu non te fai mai vedere, che ti aspetti, no? Deve essere tutto gratis, no? C'è questa idea, per cui se questa è l'idea della società, io non vedo il discorso di intelligenza artificiale in contrasto o contro l'andazzo, ecco. Cioè, mi sembra una conseguenza naturale. Se a te della chiesa non interessa niente, quella volta che vai in chiesa ti beccherai l'avatar, no? Ecco.
Vabbè, ok, Peter, grazie davvero per queste considerazioni che sono, come dire, ci aiutano a riflettere.
C'hai già lavorato sopra l'avatar?
Sì, ma io c'è proprio un tuo avatar.
Più magro, più carino.
Ok, vai.
Ecco.
Più che altro deve essere empatico.
Empatico, giustamente. Bene.
Vabbè, ma lì basta mettere una bella voce, no?
Ben impostata.
Tipo Pannofino, no? Quelle voci belle calde, ecco, molto meglio di queste squillanti nasali come quella che mi ritrovo io. Okay. Per esempio, ecco questo.
Coraggio, Peter, coraggio.
Roberto, io continuo a preferire l'originale.
Sì, anch'io. Grazie, Peter Ciaccio, pastore evangelico.
Ciao.
Grazie
Ciao,
mille, a risentirci.